per sua sfortuna ha anche ascoltato il nostro prossimo ospite, che è Davide Torchia. Ciao Davide.
Ciao Davide.
Buonasera a tutti, mi fa piacere, non vi ho trovato cambiati.
No, niente. Noi
e non è un bel segnale.
No, non è un bel segnale. Esatto. Si diceva ai tempi andrà tutto bene, ne usciremo migliori, ma direi che nel nostro caso siamo sempre...
Non ha sortito l'effetto sperato.
Esatto, Davide.
Io ho compiuto 50 anni, sono diventato ancora più grullo, per dirlo, alla Fiorentina. E non so se è un bene o un male. Probabilmente un male.
Pensi che ce n'ho 10 anni in più.
Te sei un ragazzino, ti vedo ancora volare da un lato all'altro della porta.
Sì, infatti.
Allora Davide, innanzitutto Davide Torchia, per chi non lo sapesse, procuratore. Parleremo di un suo assistito a caso in questa chiacchierata. E non solo, ma a parte le battute, intanto dici come sta Rugani, che è uscito anzitempo dall'ultima gara Champions del suo run. È un infortunio leggero, una contrattura, qualcosa di più?
Ma bisogna, è una contrattura però che bisogna farci un pochettino attenzione, perché non si è stirato, però è stata una contrattura abbastanza forte. E la cosa particolare è che purtroppo fortunatamente non ha avuto mai un infortunio muscolare dalla nascita a oggi. È la prima volta che succede una cosa del genere, però sa, ogni tanto capita e ci sono dei tempi di recupero. Dispiace perché è entrato bene in Champion e aspetterà un pochettino. La sosta forse ci sarà anche d'aiuto per tornare bene, diciamo. Si riparte alla terza settimana di novembre, e allora può darsi che lì sia completamente guarito, ristabilito e riallenato bene per poter essere in campo.
Prendo un attimo idealmente la DeLorean, Davide, per tornare a, insomma, questa sessione di mercato, chiedendoti come si è arrivati alla decisione da parte della Juve di rinunciare in prestito, lo ricordo, in prestito a Rugani per la stagione 2021.
Ma sai, sarebbe troppo facile dire che giustamente dovreste chiederlo a loro. Però dopo una parentesi di mercato in cui il calciatore, a meno di un ritorno economico abbastanza consistente, la Juve non avrebbe mai acconsentito di cederlo. Alla fine, come al solito, io ci sono tanti giocatori, è normale che qualcuno possa pensare di andare via. Hanno fatto bene, cioè hanno fatto i loro calcoli e giustamente hanno detto che per il bene un pochettino di tutti, un'esperienza lontano sarebbe stata buona. E poi vedere, noi l'abbiamo presa con grande entusiasmo, ma non abbiamo, cioè non è che pensiamo a fare un parcheggio. La storia è andata così e cerchiamo delle nuove opportunità. Poi si sono dati i tempi, che era proprio l'ultima settimana, si sono aperte molte possibilità, tutte in campo internazionale buone. Allora si è praticamente cavalcato l'onda dove ci poteva portare a far meglio. Basta.
Davide, noi ci siamo sentiti quando sei andato in Francia ad accompagnare proprio Daniele, e insomma mi hai raccontato delle cose e io sono rimasto favorevolmente impressionato, perché mi immaginavo il Rennes, no, un club comunque sia di buon livello, ma mi hai raccontato, e vorrei che tu lo dicessi anche ai nostri ascoltatori, di un'organizzazione di questo club da livelli top, cioè dal centro sportivo, da come si sono comportati con Daniele, da tutta un'organizzazione anche logistica da club veramente importante.
Sì, è un club importante, un club anche antico, perché è un club che quasi nel 2021 farà 120 anni, perciò non è un club proprio nuovo. Molto la Bretagna tutta, la capitale, è molto legata come regione, la regione vasta è molto legata al club. Hanno un bello stadio, piccolino ma bello, di come si dice di solito all'inglese, no? Da 30.000 posti, molto attaccato, la gente è molto calorosa, anche se adesso se ne vede poco, giustamente per i decreti. Ma il club è bello organizzato e ha fatto anche un mercato importante, penso che abbia speso sui 70-80 milioni in ingresso, però in Francia è un campionato molto seguito dall'Inghilterra, perché giocano molti giovani, e poi hanno un gioco molto aperto, molto, molto fisico, molto veloce, e allora si presta parecchio, hanno venduto anche per 40 milioni, ecco, per dire, perciò sì, sì. Diciamo che è un club dinamico rispetto, poi stiamo pensando insomma nel periodo del Covid fare un mercato di questo tipo, ma non è solamente una questione di soldi, è una questione di vedute, cioè hanno venduto un giocatore, per fare un esempio, per far capire la dinamica del club, hanno venduto un calciatore come Rafinha, molto forte, un esterno, a Leeds, guadagnando, penso prendendo 20 milioni, 21, 20 milioni dalla cessione, e hanno comprato al suo posto un giocatore Doku, che è del 2002, giocava titolare nell'Anderlecht nel 2002 e l'hanno pagato 25 milioni di euro. Era un giocatore anche seguito dalla Juve, un esterno molto forte, cioè non era un problema fare queste cose. Logicamente hanno molte meno pressioni che da noi, infatti hanno dentro anche la star, dicono futura, Camavinga, che è un altro ragazzo del 2002 che ha fatto già gol a 17 anni con la Francia, è un nazionale francese del 2002, ripeto, che sta giocando lì ed è uno che è molto chiacchierato altre squadre in Europa.
Loro sì che sono giovani, no? Per usare un leitmotiv di Francesco Benvenuti, no, un 2002 è veramente un giovane.
E io sono così un po' sempre, diciamo, indignato quando sento parlare di 91, 92, 93 come giovani, ma non tanto per l'utilizzo del termine in sé, quanto per l'accezione che si dà del termine giovane. A me, ma è un parere personale, quindi conta zero, non è neanche piaciuto il riferimento, ad esempio, di Pirlo sul fatto dell'arrivo di Kulusevski dal Parma, di Chiesa dalla Fiorentina, il Barça che ha la filosofia innata come DNA da quando hai 5 anni. Ribadisco, c'è una squadra, il Liverpool, che ha costruito il suo 11 titolare acquistando giocatori dalla Roma, dal Southampton, dall'Hoffenheim, non mi sembra che li abbia comprati su Marte o sulla Luna, quindi mi sembra un fatto di cultura un po' così, italiana. Infatti...
Sì, ma noi purtroppo paghiamo questo. Io capisco la vena critica di tanta gente, noi infatti ne parlavo proprio oggi, dicevo se tornassimo un pochettino più a credere nei nostri ragazzi, a perdonare qualche cosa, non essere così esasperati nel fatto che uno arriva alla seconda partita un bidone, oppure la terza un campione, poi diventa un bidone, cioè un pochettino, perché mi sembra che se sia lì col tiro a bersaglio aspetta, cioè invece di andare a vedere la partita, il tifoso tra virgolette di oggi, sembra, non tutti logicamente, certo, no? Però mi riferisco tanto ai giovani, che sono quelli che poi porteranno avanti questo movimento, che sono lì pronti, non vado a vedere la partita per vedere quale mio giocatore della mia squadra mi possa rendere felice, no, sono lì a vedere qual è quello che sbaglia e di chi ha la colpa. Non mi sembra che sia la forma mentis giusta per approcciare una cosa del genere.
D'accordissimo.
Loro non sono più, perché all'estero non sono più bravi di noi, e questo è il problema, perché noi come italiani, i nostri dirigenti, chi i nostri scouting conoscono bene tutti e li trovano. Poi che succede? Poi prendiamo due olandesi quasi sconosciuti, giocano all'Atalanta, fanno fiamme e allora sono automaticamente dei campioni. C'è una via di mezzo, senza offesa dei calciatori.
Però Davide, c'è anche un altro aspetto: se tu vai a comprare questi due giocatori all'estero ti costano la metà di due giocatori di pari valore in Italia. Bisogna riconoscere che c'è anche questo, il problema vero.
E questo è il problema. A me uno mi ha detto, dice, ma mi hanno fatto una richiesta per un'intervista, mi hanno detto ci sarà un contraccolpo, guadagneranno meno i calciatori. Sì, ma è una cosa giusta, come è nell'ottica che se siamo in crisi, se guadagna meno il benzinaio guadagnerà meno anche il calciatore. Certo. È giusto che sia così, perché tutti abbiamo i nostri budget, chi familiari e chi a livello industriale, e bisogna rispettarli. Allora tutto il movimento, se c'è meno soldi, scenderà. Però mi aspetto una cosa, che costino anche meno i calciatori, perché non si può vedere che in Italia basta che uno, pur bravo, perché i giocatori anche molto bravi, fanno un campionato buono di mezza classifica, e cioè si comincia a parlare dai 40 milioni, 50, 60 in poi, cioè mi sembra, e lo dico da operatore di mercato, da uno che i giocatori più costano, più guadagnano, più guadagno anch'io. Certo. Però se noi al movimento gli tiriamo il collo, scusate il termine scurrile, il movimento poi non lo usiamo più, lo uccidiamo, allora bisogna tenergli la linfa vitale. i costi ci saranno, i calciatori costeranno sempre molto perché c'è un movimento economico molto importante, però si possono fare, come hai detto voi, il Liverpool ha comprato, cioè ha speso per De Vrij, no per De Vrij, scusami,
per Van Dijk.
Mm-hmm. Van Dijk, cioè una cosa tipo 80-90 milioni di euro veniva dal Southampton. Ma credevano fortemente in questo e non mi sembra che l'abbiano sbagliato di tanto, insomma, anzi non hanno sbagliato affatto, e hanno preso un giocatore del Southampton perché conosceva il loro campionato, era nel loro campionato, era come se fosse un inglese di loro, hanno preso il colpo giusto, ma sono stati comprati a tanti soldi, però in fondo per rifondare tutto hanno preso Salah, che era molto bravo, ha fatto grandissimi campionati nella Fiorentina, nella Roma, però non ha vinto il pallone d'oro con Real Madrid, ho fatto 40 gol nella Juventus e nell'Inter o nel Milan. Veniva comunque dalla Roma che stava andando bene, ma non era un campionato da stare internazionale. Hanno trovato il pezzo giusto e sono arrivati perché lavorano bene e io non ci credo che sono più bravi di noi, questo lo dico con orgoglio.
Davide, torno un attimo al punto di partenza, e cioè il fatto che insomma la Juventus si è trovata, diciamo, a fine agosto con diversi giocatori nel reparto difensivo, però qui lo chiedo come tua considerazione personale, evidentemente, alla luce anche di quelle che sono le idee di Pirlo, su cui comunque qualcosa si deve ancora capire, perché di fatto la difesa al completo non l'ha mai avuta, quindi io ad esempio voglio capire se quando tornerà De Ligt resterà sempre con due centrali di ruolo più Danilo, che poi si allarga con l'esterno che si abbassa e quindi da tre passa a quattro. Però da un punto di vista proprio matematico, credi che i conti siano stati giusti rinunciando a Rugani e Romero, o è troppo facile dirlo adesso che si è fatto male Chiellini, De Ligt deve ancora tornare, Bonucci ha avuto un problema fisico?
Sai, come al solito la verità sta sempre nel mezzo, no? Mm-hmm. Però io credo che abbia influito il fatto che giocando con tre difensori, ma non tre difensori come gioca per dire l'Inter, per fare un esempio, dove o Skriniar o Bastoni o quando De Vrij o un altro sono quasi tutti difensori di ruolo, cioè con tre difensori veri, giocando con due difensori di ruolo, l'abbiamo visto perché ha giocato Danilo,
certo,
che non è un difensore di ruolo, è un terzino, giocando con due soli difensori di ruolo e avendo in quel momento lì, credo anche anche la componente economica abbia avuto la sua valenza, la componente economica nel senso del risparmio, dell'incasso, perché poi dopo è stato preso Chiesa e insomma tutti fanno i conti, no? Giustamente. E avendo Chiellini che era rientrato, ma giocato in nazionale, stava bene fisicamente, uno si comincia a fare i calcoli e qualcuno, certo, ha cinque difensori centrali che sono un'esagerazione, averne dar via Romero e Rugani e poi avere ancora infortunato De Ligt, basta logicamente che uno come Chiellini prenda un raffreddore o Bonucci prende una contrattura, tempo che sei in emergenza, sì. Questo è normale, però la considerazione credo che sia stata fatta anche che, come hai detto tu, diciamo è un gioco a tre un po' mascherato,
sì, sì.
Come difensori, allora il difensore di ruolo ne servivano un pochettino meno, questa è stata la considerazione, ripeto, di pari passo anche con quella economica, che non c'è nessuna vergogna, perché se poi do via De Sciglio, Douglas Costa, Rugani, anche se pure in prestito, incasso dei soldi dai prestiti, sono milioni che entrano e milioni che si risparmiano di stipendi, ognuno fa il calcolo, come si diceva una volta, con tutto rispetto, nella serva.
Cioè, no? Sì, sì. Davide, tu conosci meglio di me Maurizio Sarri,
sì.
E sai bene che lui comunque ha bisogno di sentire l'adrenalina del campo, no? Lavorare con la squadra, per cui al di là di quello che succede a breve, perché sicuramente ci sarà poi la risoluzione con la Juventus, il suo obiettivo è tornare ad allenare. Allora io ti chiedo, visto che insomma, come giornalista so che a lui farebbe piacere un giorno allenare la Fiorentina, se a tuo avviso il matrimonio Sarri-Fiorentina magari a giugno si potrebbe fare?
Ma io credo di non dire uno sproposito dicendo che io credo che Maurizio sia sempre stato un grandissimo tifoso della Fiorentina, fin da bambino, viene da quell'area, è stato sempre un grandissimo appassionato. Allora, ho cominciato a fare l'allenatore prima per divertimento, ma diventanti, poi si è gettato e tutta la storia la conosciamo. E sai, quando, sempre che, ripeto, stiamo facendo il fantacalcio, sempre che la Fiorentina abbia bisogno di un allenatore e un giorno decide di poter prendere Sarri, io credo che lui sarebbe una destinazione molto gradita, perché non dico che chiuderebbe un cerchio, perché non penso che lui vada a cercare un posto per un buon ritiro, non tanto perché è vicino a casa, perché io credo che lui voglia andare a
casa. La vedrebbe come una grande sfida.
Lui credo che nella sua, mi metto nei suoi panni, cioè uno che partendo da zero, veramente zero, ci va a fare prima a conquistarsi la Serie A con l'Empoli, fa una buona figura, fare degli anni a Napoli, in cui ha fatto record di punti, non è riuscito a vincere lo scudetto, però è riuscito a fare qualcosa di importante, andare in Inghilterra con un club come il Chelsea, comunque portare a casa in Europa League, che è una coppa importante, tornare alla Juve, io dico sempre con tutti i pregi e i difetti, vincere uno scudetto campione d'Italia che comunque ti dà dei titoli personali che ti porti nel tuo cuore, e allenare la Fiorentina sarebbe per me una cosa, e riuscire a dare qualcosa alla squadra di cui lui credo sia stato sempre tifoso, è una cosa particolare che ti dà grandissime responsabilità, però potrebbe dargli anche grandissime soddisfazioni.
Davide, a proposito del Rennes, sì, stavo insomma anche così preparando questa intervista, notavo come Rugani sia è un 94, abbia soltanto 8 giocatori.
Sì, ormai comincia a fare versamenti.
No, volevo soltanto dire che, che ne ha soltanto 8 su una rosa di 24-25 più vecchi di lui, cioè Zonzi, che possiamo considerare un po' insomma il punto di vista e riferimento, il giocatore con maggiore esperienza, però per dire che comunque a 26 anni si può avere anche una quindicina di compagni più giovani all'estero. Però ecco, per quello che può essere stato, diciamo, quello che ti ha raccontato Rugani, quello che hai vissuto tu in prima persona in queste settimane, io sono rimasto anche particolarmente colpito dalla storia, non tanto di questi mesi, ma in generale di Stéphane, che è l'allenatore del Rennes, che è giovanissimo. In Italia, sì, probabilmente, ecco, in Italia lo avremmo mandato ad allenare probabilmente la Pulcini di...
No, in Italia giocherebbe.
Ecco, esatto. Sì, considerato che è un anno più di Ibra, assolutamente sì, non c'è dubbio. Ha già un titolo con il Rennes, la Coppa di Francia dell'anno scorso. Che allenatore è?
È un allenatore molto attento tatticamente, molto attento tecnicamente, proprio molto. Cioè, vedo che studia la squadra, infatti se la vedi è abbastanza divertente, no? Adesso, con tutto il rispetto, non stiamo parlando del Real Madrid, del Barcellona, però è divertente, perché vedi tanta corsa, tanti giovani che hanno tanti movimenti. Certo, quando tu hai una squadra propositiva sempre, in qualsiasi momento, anche quando magari si difende, è normale che ogni tanto può pagare qualche scotto, no? È normale. La differenza è solamente questa, che ha la piena fiducia, perché ha dato i risultati, viene intravisto in lui, come posso intravedere tanti allenatori, del club, della proprietà, e lo fanno lavorare bene, sceglie qualche giocatore insieme, in concerto con la società e con Florent Maurice, che è il direttore sportivo, che era a Lione, che è molto bravo di giovane. Infatti è stato questa una delle cose per cui Daniele, perché lui il direttore lo conosceva e lo voleva, il primo anno di quando giocava nell'Empoli, cioè quando l'ha conosciuto, l'hanno chiamato al telefono, perché questa è stata una delle cose che sia il direttore sportivo che l'allenatore l'hanno chiamato per parlarci, e gli ha detto, giustamente, se io ti conoscevo da quando facevi l'Under 15 nell'Empoli,
pensa a te,
cioè, capito? Ti conosco da allora, lo voleva a Lione, poi Lione è andato a Rennes. Poi sai, ci sono sempre state questioni economiche abbastanza importanti, quando c'è stata l'occasione di arrivare, è arrivato, no? E perciò è un allenatore che lavora bene, però è molto attento tatticamente, tecnicamente, cerca delle soluzioni nuove, e quando cerchi qualcosa di nuovo, la squadra è divertente, però ecco, l'altra volta erano un pochettino stanchi venendo da Champions, erano non so quanti anni che non perdevano in casa, hanno perso in casa una partita che, se la andiamo a vedere, magari la potevano vincere tranquillamente nel primo tempo, non gli è andata benissimo, però continuano a esprimersi con con la stessa modalità, e l'allenatore è un tipo così, per me può costruire qualcosa di buono.
Davide, ti chiedo proprio l'ultima battuta sul mercato che verrà: grandi prestiti a gennaio? Sarà questa la parola d'ordine?
Ma io ho detto una cosa prima di questo mercato, e per me varrà non solo per gennaio ma anche per il mercato estivo prossimo. Non voglio fare il pessimista, però per me fare realista e capire dove si va a sbattere è molto importante, a mio avviso. Noi la crisi che abbiamo trovato in questo mercato, con i prestiti, con non ci sono i soldi, con non so come si farà, per me tra gennaio e soprattutto luglio, prossimo luglio, sarà ancora peggio. Perché quello che non è stato incassato in un piccolo lasso di tempo, adesso si sta allargando la forbice.
Sì.
Perché giustamente le perdite si allargheranno, non essendoci spettatori, non dico che ci dovrebbero essere, siamo in una condizione che è già riuscita a fare il campionato, e portarlo al termine sarà un miracolo vero. Sarà, e perciò ci saranno ancora più perdite. Poi noi, detto proprio tra di noi, non è che con tutti i nostri club abbiamo mai brillato in economia.
In
genere noi, chi incassa 30 spende 40, chi 300 spende 400, è sempre stato così. Perché se dico io, facendo un calcolo, basket ci hanno insegnato i genitori i primi anni con la paghetta, se ci mettevamo qualche euro da parte per i tempi bui, non è che sarebbe stato proprio male, però è la nostra mentalità, abbiamo sempre fatto così. Un vecchio direttore sportivo una volta mi diceva che lui c'era stato coi tempi delle lire, coi tempi dell'euro, quando non c'era poco e quando c'erano tanti soldi, e mi disse: i grandi debiti li abbiamo fatti sempre quando abbiamo preso tanti soldi.
E guarda caso, adesso che è scoppiata la pandemia e le ripercussioni economiche, adesso il mondo del calcio si scopre improvvisamente economista, attento ai conti,
virtuoso,
costretto a correre ai ripari. Guarda caso. Nel salutare Davide Torchia, visto che ci sono diversi ascoltatori che pensano di avere a che fare con probabilmente dei polli, definisco me e Nick così, e invece io credo che anche per cambiare un po' il nostro mestiere a volte bisogna fare anche uno sforzo culturale. E approfittando della presenza di Davide, che è sempre molto franco, colto e limpido nelle sue dichiarazioni, c'è un amico che, pensando di metterti in difficoltà, caro Davide, io ti dico quello che ha scritto e poi voglio aggiungere una cosa prima della risposta. Chiedetegli se si sente in imbarazzo quando illustri personaggi del calciomercato davano come valore 50 milioni a Rugani. Io aggiungo una postilla, poi lascio a te la parola, Davide. Primo aspetto. A proposito di conti, di soldi, è curioso come il tifoso in Italia si sia trasformato negli anni da tifoso che va in curva per festeggiare, per contestare, per criticare, per fare quello che vuole, paga il biglietto, fa quello che vuole, a commercialista. Saranno felici tutti gli studi che avranno adesso tantissimi tirocinanti in giro per il mondo. Il secondo aspetto è effettivamente, però, Davide, va detto che Rugani, senza averne colpa, questo va detto, sui social molto spesso è stato preso di mira per questo valore che, come dire, al di là del fatto che girasse o meno, che fosse reale o meno, è stato identificato e tracciato da alcuni senza che ci fosse, come dire, un errore di sostanza nel momento stesso in cui veniva scritto ho detto. Però anche su questo un altro aspetto curioso che lascio un po' basito.
Io, se non ricordo male, poi per venire incontro alla tua domanda, sì, e poi ascoltiamo la risposta di Torchia, io so che, se non ricordo male, se un anno e mezzo fa o forse due, la Juve ha rifiutato 45 milioni di euro per Rugani.
Prego,
e
Davide.
Torchia può confermare o smentire quando vuole.
Prego, Davide, a te.
Allora, mi fa molto piacere che ci sia questo ascoltatore che abbia espresso anche un pochettino, con una vena un pochettino, diciamo, cattivella,
sì,
ma
senza
non è
dubbio
un problema. Lo sa perché? Perché ci dà modo di fargli capire di, prima di tutto, non andare dietro a tutti quelli che cantano sugli alberi, ma a sentire quelle persone serie che parlano, che sanno di quello che cosa stanno parlando, perciò si fa anche un'idea migliore, no? Perché se a me mi dicono che una cosa economica di un giocatore e se la prendo per buona, senza sentire mai chi invece la sa, è normale che se la prendo per buona, allora fanno bene a trattarci così, no, tutti quanti, perché giustamente se crediamo a tutto, ce la diamo, e nel calcio tutte le esagerazioni economiche sono tutte date automaticamente per buone. Allora vado a spiegare. Allora, un primo concetto che mi ha detto un direttore sportivo molto importante, senza fare i nomi, che purtroppo, al di là di tutti quelli che pensano, il mercato lo fanno le richieste. E le richieste, se sono economiche più o meno alte, fanno il valore del giocatore. Non le fa Torchia, Ceccarini, non le fa, no, la fa il mercato. Perché io posso essere più forte del mondo, se ho 3 richieste da 10 milioni, lo sai quanto valgo? 10 milioni. Cioè, poi dopo un giorno ne varrò 110, ma in questo momento 10. Allora, per andare in numeri e spiegare bene, Rugani non è vero che è stato mai valutato 50 milioni, perciò già la prima inesattezza vuol dire che questo signore, che lo abbraccio affettuosamente, ha creduto a qualcuno che gli ha detto.
Però che la Juve abbia rifiutato una volta un'offerta da 40 milioni, questo è vero, possiamo dirlo.
Non da 45, come hai detto prima, e c'è stata un'offerta dal Chelsea, dall'Arsenal nei tempi, dall'Arsenal, Zenit, San Pietroburgo, il Napoli, il Lione, attorno ai 30 milioni, non è stata mai presa in considerazione. Giusto o sbagliato? Io dico quello che succede, non quello che è giusto. È successo questo, che non è stata presa in considerazione. Poi, se uno l'avrebbe venduto anche a 3 milioni, a uno a 300, non è il mio modo di giudicare, non devo giudicare. Io mi devo adeguare a quello che dice il mercato. Il mercato dice che a questi prezzi la Juve non l'ha ceduto. Ha fatto bene, ha fatto male, non lo discuto, non l'ha ceduto, però il valore era perché stavano offerto questi prezzi, se no non ci sarebbe stato valore. Questa è una cosa chiara, ha detto a tutti quelli che sono diventati i maghi delle plusvalenze perché hanno letto 2 articoli sui giornali. Questo è importante.
Chiaro. No, è fatto bene questo a spiegare, sì.
Allora, c'è stata poi nel tempo successivo, un anno e mezzo fa, quando è stato con Sarri al Chelsea, una richiesta, un'offerta che poteva arrivare a 40 milioni, diciamo che poteva arrivare a questo.
Vedi?
E la Juve ha preferito tenere un giocatore perché bisogna fare anche un altro calcolo. Quando tu dai via un giocatore, devi sapere quanto, chi vai a prendere e quanto costa quello che vai a prendere, giusto?
Certo.
Perché se io devo cambiare il mio giocatore e poi andare a prendere uno super giù uguale, prendere 30 milioni e prendere uno uguale, forse peggio, che non conosco, e pagarlo 32, non mi sembra che abbia fatto un grandissimo affare. No? Lo voglio più
dubbio.
Giovane, che guadagna meno, che è più forte e che costa meno, se no non ho fatto un grande guadagno. E questo è che, perché costano tanto tutti quanti, questo è l'errore. Questa offerta non è stata presa in considerazione. Benissimo, il ragazzo è rimasto, poi cambiano i tempi, i modi. Adesso è andato via in prestito, la Juve ha preso dei milioni di prestito, però è andato via in prestito, allora uno viene da dire: ma perché non l'ho venduto quando era 40? Perché hanno fatto le loro scelte, come hanno fatto le scelte di darlo via ora, hanno fatto le scelte di tenerle prima. Questo è il mercato. E l'ultima cosa che volevo dire, sempre per il fatto dei numeri, tanti, no, ci hanno criticato perché Rugani prende 3 milioni e mezzo, 4 milioni, con questi stipendi qui come si fa? Si fa benissimo, perché non è vero. Allora, chi legge, il primo che scrive su un blog perché quello la ama, quell'altro è a Strisce, quell'altro è a Poix, dice questo prende tot, di là. Invece da abboccare a tutto quello che vi dicono, cercate di sentire qualche trasmissione seria come questa, che poi qualche verità viene e vi fate un'idea.
Accipicchia, che bello spot che ci hai fatto, ti ringraziamo Davide.
No, perché stiamo parlando di cose reali noi, non stiamo dicendo che Ronaldo deve giocare in porta, però stiamo dicendo le cose reali, quello che è vero.
Non
mi piace dire, tu mi hai detto sei schietto, io dico la verità.
Certo.
E quando dici la verità, non posso dire tutto quello che succede nella sfera,
guarda, cioè, poi ci scrive sempre il solito ascoltatore, proprio velocissimo. Vedete che siete voi del calciomercato a dire. Io
no, guarda, qui rispondo io, Nico. Perché? Visto che io non, diciamo, qui tra i due sei più tu il, come dire, il calcio mercataro. Il problema non è tanto del cazzaro o del non cazzaro. Il problema, ci può anche essere il cazzaro, ma se il cazzaro ha 500.000 persone, un milione di persone che lo seguono, lo leggono, lo ascoltano, io anche fossi uno di quel milione di persone mi sentirei un po' uno scemo, con tutto il rispetto, perché vado dietro a chi vede i miraggi o vuole raccontare i miraggi e le allucinazioni nel deserto.
Sì, perché poi, scusa, l'ultima cosa, ma perché poi fondamentalmente non è che uno non deve sentire quello che può essere cazzaro e dice, sai, Ronaldo ha speso 100 milioni, va bene, non è un problema, pure la Juve compra un giocatore a 300 milioni, va bene, quello posso anche stare a sentire, però quando poi io vado a prendere una crociata del tipo, te non vali questi soldi, perciò sei uno che non ti meriti questo e guadagni quest'altro, e poi non ci sono le basi perché non è vero, allora che cosa farei? Cercherei di sentire un'altra campana e dire, bello, ma sarà vero questo qui? Invece per certi versi ci sta che quelli che per avere un click scrivono anche qualsiasi cosa, perché tutto è per un click, perché se sapessero, certo, che la gente guadagna perché quello apprezza il click, forse ci penserebbero un pochettino di più. Non ci sono i santoni, invece la gente che non ci guadagna niente, perché io a stare alla radio o in televisione a dire se uno guadagna tot, guadagna meno, io non ci guadagno niente, guadagno uguale per fare un altro lavoro, capito? E arriva a questo momento, uno dice, ma perché? È perché non è così, perché nessuno ha detto che hanno offerto 150, allora valgo tanto, mi devo vergognare. E poi ripeto sempre il fatto, anche se fosse, ricordatevi che i contratti e le valutazioni dei giocatori le fanno le richieste, perché quando tu giustamente una richiesta da 40 milioni del Chelsea, Lugani col suo programmatorino giustamente, certo, cerca di avere un contratto adeguato alla richiesta che ha avuto, adeguato, non esagerato come qualcuno hanno detto.
Basta. Sapevo che sarebbe stata la scelta giusta girare questa domanda a Davide Torchia. Davide, un grande abbraccio
e a risentirci presto, Davide. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, buona serata.